Bene, 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 siamo tornati di nuovo in diretta, si arricchisce anche il nostro studio perché ci raggiunge un amico, Cinzia.
Sì, sì.
Ben ritrovati come sempre a tutti voi.
Match analyst.
Andrea Vincenzi, ciao Andrea.
Ciao, ciao.
Grazie Marco dell'invito.
Ciao, no, ciao. Figurati, grazie a te per averlo accettato e adesso andiamo avanti. E ci sono già tutte e tre. Anzi, io vi dico una cosa, poi alle 15.30 ci sarà uno spazio con voi, quindi con le domande rimarrà con noi. Lo dico subito così ci sente, terremo con noi Massimo Brambati e lo lasceremo agli ascoltatori.
Povero!
Voglio vedere che dice oggi, come adesso mi fa il difensore proprio.
Direttamente
oggi,
da Miami Beach, il
Dai.
Bramba! Massimo Brambati,
ciao Massimo!
Ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, ben trovato, come stai?
Io mi sto prestando a fare colazione.
Sta facendo
Bravo.
Stretching dal letto, capito?
Bene.
Amorevolmente mi sta preparando.
Sei lucido però, sì.
Sono lucidissimo.
Bene,
senti che bella
grande.
Voce battata.
Grande, grande, grande. Dai, andiamo a presentare
Poi
anche gli altri.
Fa un freddo, guarda.
Sì, che
immagino.
Ti stavo per dire una parolaccia.
Erano questi 30 gradi che io ho dovuto mettere la sciarpa pure.
Tiettele per domani che c'è Tacchinardi che ti aspetta. Allora, dai.
E poi diamo il benvenuto a Alessandro Birindelli.
Ciao
Alessandro.
Ciao, ciao a tutti.
Ben trovato Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito.
E poi un po' che non lo sentivo, diamo il benvenuto a Daniele Carnasciali.
Ciao Daniele!
Ciao!
Ciao, buon pomeriggio a tutti, anche se qui è pomeriggio, da qualche altra parte è mattina.
Vero!
Daniele, tu dove sei? Vuoi rispondere a Brambati? Vuoi dire qualcosa? Dove sei tu?
Io è messo nella nebbia di San Giovanni Valdarno, la vallata infelice, con 5 gradi, ma va bene uguale, dai, va bene, va bene.
Dai, senti, approfitto della vostra presenza, perché insomma abbiamo tre difensori, mica uno, tre sono.
Ho capito dove vuoi arrivare.
Voglio arrivare, ci voglio andare, ci voglio andare. Sentite, oggi tra l'altro Massimo ti ho pensato perché oggi proprio la Gazzetta dello Sport fa un focus sui difensori.
Non ci sono più i difensori di una volta.
E praticamente diciamo così che sono più attenti, te la sintetizzo, nell'impostazione moderna e poco invece nell'attenzione, quella tradizionale che si deve mettere sull'uomo. Però non ne fa una questione di modulo, cioè il discorso è che i difensori attuali non sono più attenti a quell'aspetto che era la marcatura, ma non per, ripeto, scelte del 4-3-3, proprio perché manca questo aspetto e sono più attenti invece così nell'impostazione. E questo è uno dei problemi.
Sono d'accordo, io non so chi ha scritto l'articolo, però... Io sono d'accordo nel senso che, vabbè, è logico che una volta c'era un'impostazione diversa, nei miei tempi l'impostazione era quella della marcatura uomo, io la provengo dal 2 contro l'11, 3 contro il 7, 5 contro il 9, 6 faceva il libero, quindi quella era l'impostazione una volta e l'impostazione una volta portava il difensore ad essere molto molto più attento in area. Io non so, l'ho raccontata già un paio di volte qui in radio, quando Serena, nelle prime partitine che giocavo contro la squadra del Toro, io iniziavo a far parte della prima squadra, tanto Serena mi prendeva tra virgolette sempre in giro, io ero bravissimo a marcarlo fuori dall'area, quindi ad anticiparlo, a stare vicino, a non farlo mai girare. Poi in area mi castigava sempre, quindi lui mi diceva sempre: è inutile che mi marchi bene fuori dall'area in una zona in cui io non sono pericoloso, e quando poi arriva il primo cross ti faccio gol. Devi essere molto più attento quando io divento pericoloso. E questo fu uno dei primi insegnamenti che mi diede un grande campione come Aldo. Quindi io penso che oggi i giocatori siano più impostati a stare attenti, soprattutto magari nelle uscite, a muoversi con la linea, a fare l'elastico, a fare questo tipo di movimenti che una volta noi non sapevamo neanche fare l'elastico. l'elastico per noi era l'elastico quello che
l'elastico che poi l'abbiamo visto molto con Sacchi, no? Sacchi
tutti, no vabbè, ma all'epoca non c'erano tutti queste le ripartenze, tutte queste robe qua. La ripartenza del treno per noi era non c'erano tutti questi modi di dire.
Vabbè, ci siamo modernizzati dal punto di vista del linguaggio, certo.
È cambiato, però in quell'aspetto secondo me è cambiato, ma io dico, per esempio, l'ultimo dei Moicani è Chiellini, è uno degli ultimi difensori che secondo me è capace a marcare a uomo.
Ah, sì.
E dobbiamo, questo è. Alessandro Birindelli, che ne pensi? Perché poi si cita anche il discorso, ad esempio, di Juric e Gasperini che danno un'attenzione importante proprio all'uomo, quindi alla presenza dell'uomo nei pressi dei difensori.
La presenza.
Ma io sono d'accordissimo con quello che ha detto Massimo, l'attenzione all'uomo viene meno, ma viene meno soprattutto portare difensori a giocare fuori dalla zona di comfort. Secondo me, anche ai miei tempi, ti abituavano già a duellare uno contro uno, vai là, esci là, accorcia prima, perché poi sono problemi tuoi, perché se una volta che ti saltano poi metti in difficoltà la squadra. Quindi ha citato Giorgio, lo dovrebbero clonare, perché i risultati positivi ultimi della Juventus vengono anche perché dentro la squadra
è tornato
all'interno
lui.
Dell'11 hai un giocatore che come atteggiamento porta questo, ti porta ad abituare la squadra a fare 3 passi in avanti e non 4 indietro. Adesso a me mi sembra tutto, ti paro io, ti pari te, para lui, para quello, e vediamo un attaccante in area con 4 difensori, 1-0 per gli altri. Ai miei tempi strappavano il cartellino, molto probabilmente anche Massimo. Cioè, ragazzi, vogliamo parlare di tutti. Cioè, gli allenatori hanno smesso di allenare. Perché secondo me, come dimostrazione, Chiellini, come Juric, come Gasperini, come allenatori, stanno abituando i loro giocatori a uscire dalle zone di comfort e andare in mezzo al campo, oltre a metà campo, a cacciare l'avversario. Perché poi ricordiamoci che le partite si vincono per chi vince più duelli. Sì. E quindi loro abituano i loro giocatori a vincere più duelli. E quindi smettiamo di allenare quello che sapevamo fare e che siamo riconosciuti a livello mondiale, senza tralasciare un'innovazione, un innovamento, perché il calcio è innovazione, e abituarli anche a giocare. Secondo me si possono fare tutte e due le cose. Qualcuno è ma non lamentiamoci poi se i difensori in area su 5 volte che arriva questa palla prendono 6 gol, no 5, 6.
Carnasciali, e poi abbiamo una notizia che giriamo e la commentiamo insieme. Dai, Carnasciali.
Ma allora, diciamo che 20 anni fa, 25 anni fa, anche gli allenamenti, noi facevamo 1 contro 1, 2 contro 2 durante la settimana, 4 contro 11, e quindi ci allenavamo sulla fase difensiva. La domenica poi succedeva che magari palla al portiere, palla lunga, la spizzata dell'attaccante e tutti quelli che si buttavano, oppure palla al centrale e sempre palla lunga. Oggi non è così, oggi gli allenatori vogliono che l'azione inizi il difensore e quindi sia bravo anche in fase di impostazione, in fase di smarcamento, e poi seguire l'azione, e quindi viene meno la fase difensiva, perché insomma un po' di errori in fase difensiva noi che li facevamo meno e sapevamo un pochino come difendere, oggi non è così, ma il calcio si evolve come tutte le cose. Cioè, magari quando giocavamo noi dicevamo pensa te, c'era Gentile e c'era Furino che era uomo, e l'allenatore diceva quando vai al bagno seguilo anche lì, ecco. Poi con noi è un po' cambiata la fase col 4-4-2 un pochino meno, e oggi è proprio stravolta totalmente, perché il difensore deve saper giocare e impostare. Poi magari tra 20 anni
forse troppo saper impostare. Andrea Pervincenzi, qui abbiamo un match analyst con noi al volo. Troppo saper impostare, poco magari attenzione sull'uomo, a sentirlo l'uomo, perché molte volte, come ha detto prima, mi sembra Birindelli, saltano così da soli, indisturbati, con distanza.
Quello che ha detto Alessandro ha centrato, secondo me, perfettamente la situazione, nel senso, un bravo allenatore oggi, cioè un grande allenatore, riesce ad allenare in eguale modo durante la settimana la difesa e l'attacco, senza tralasciare cioè il Chiellini negli anni ha imparato anche in conduzione, quando gioca da terzo, a impostare. Non è brutto anche a vedersi come era 10 anni fa. Quindi, cioè, se voi vedete Romero, viene da 3 assist.
Sì.
Uno, per carità, ieri viene dopo una palla inattiva, era rimasto lì, ha rubato palla e ha infilato Zapata. Però a Milano Toloi e Romero sono in due dentro l'area di rigore del Milan per il 3-0. E Romero, però, secondo me oggi è il più cattivo in senso buono in Serie A a marcare, e però incide anche in costruzione, non è male. Cioè, Gasperini oggi è il migliore allenatore italiano, secondo me, perché è riuscito con la palla, è migliorato Gasperini, perché anche con poca profondità la squadra gioca, si interscambiano i ruoli, va bene. Ma dietro ha un'attenzione, una ferocia che non ha nessuno.
È vero, questo è vero. Allora, Cinzia,
c'è questa notizia,
adesso ritorniamo su questa
riguarda,
c'è una notizia, la commentiamo,
Giacomo,
dai.
Tra l'altro avevo visto prima e poi siamo presi nei discorsi, la diamo adesso, perché l'Inter e la Roma sono al lavoro per un eventuale scambio Dzeko Sanchez. È molto difficile, gli intermediari stanno
scambio
lavorando
proprio di secco, perché secco, stesso ingaggio dei due giocatori,
esatto.
Scambio secco tra le due,
quindi,
squadre.
Quindi è una cosa che si potrebbe fare, quindi Conte sarebbe contento di avere Dzeko, perché lo ha sempre voluto, e la Roma andrebbe a sostituire,
tra
insomma, la perdita di Dzeko.
Esatto, abbiamo ripetuto, con Dzeko che al momento non si è allenato con il gruppo, Fonseca, se non ci sono le scuse, non
pubbliche,
lo fa rientrare,
pubbliche,
scuse pubbliche.
All'interno dello spogliatoio.
Vi riportiamo,
così.
Anche, sì, vi riportiamo anche che c'è la squadra in questo momento, e che è con l'allenatore, con Fonseca, questo è un segnale comunque importante. Che ne pensate voi, Alessandro Birindelli? Parto da te. Lo scambio e la situazione, dai.
No, per lo scambio penso sia fantacalcio, però poi cioè, ci sono le situazioni che si vengono a creare, le opportunità, molto probabilmente, da quello che sento, da quello che cerco di percepire, c'è una rottura netta tra Dzeko e l'allenatore, quindi molto probabilmente c'è questa opportunità per farsi il meno male possibile, per non avere in casa uno scontento e poi trovarsi tra 15 giorni ad esonerare un allenatore perché poi si trova senza un giocatore importante e senza un rimpiazzo. Quindi c'è da capire quanto è il desiderio della Roma nel prendere oppure privarsi di questo giocatore per il bene della squadra, ecco. Di sicuro chi ne gioverebbe sarebbe l'Inter, perché Antonio ha sempre considerato un giocatore fondamentale, importante, quindi andrebbe a arricchire una rosa ancora più di qualità e aggiungere.
È giusta la presa di posizione di Fonseca? La trovi giusta oppure in questo momento con lui che vuole le scuse, punto e basta per come è stato trattato, non se ne parla, non fa un passo indietro?
Giusto o sbagliato, facciamo fatica noi dall'esterno a dirlo, però è anche vero che se un allenatore vuol tenere il gruppo e hanno delle regole interne, come è giusto che ci sia, molto probabilmente queste regole sono state varcate e questa presa di posizione vuol dire che è stata appoggiata anche dalla società, perché si andrebbe veramente a privare di un giocatore al di là delle qualità tecniche, ma anche un discreto investimento che ha fatto la Roma nel prenderlo e nel tenerlo questi anni.
Carnasciali?
Ma a Roma tranquilli mai,
No,
perché insomma ogni tanto succede sempre qualcosa. No, ma dallo scambio io penso di no, ma insomma se così fosse Conte si leccherebbe le dita, perché è un giocatore che ha sempre voluto e secondo me nello scambio sulla carta ci guadagna sicuramente l'Inter, però poi bisogna anche vedere le dinamiche, se un giocatore ha rotto non con lo spogliatoio mi sembra, perché i compagni cercano di ricucire lo strappo, ma con l'allenatore, magari la società è d'accordo con l'allenatore, però poi bisogna vedere se Fonseca perde altre due partite e lo cambiano, l'allenatore che viene sarà proprio contento della cessione di Dzeko oppure no, quindi insomma sono da valutare.
Tra l'altro Dani sono completamente diverse diversi, cioè parliamo di due giocatori di
caratteristiche proprio opposte,
cioè, completamente,
sì,
quindi cioè la Roma avrebbe l'ennesima seconda punta.
L'ennesima seconda punta.
No, infatti, però poi sai quando i rapporti non ci sono più fai di necessità virtù, perché poi alla fine conta anche quello. Io insomma, fossi la Roma mi terrebbe stretto Dzeko, cercherei di ricucire lo strappo, di fargli chiedere scusa. Ora noi dall'esterno sai non sappiamo poi fino a fondo quello che è successo,
certo.
Quindi parliamo così tanto per dire, per fare qualcosa, però ecco, poi alla fine quello che è successo non possiamo mai saperlo.
Un altro nome che si fa è quello di Icardi, no? Uno scambio Dzeko Icardi Paris Saint-Germain. perché a
ma quanto prende però Icardi in ingaggio?
Secondo me prende un po' di più.
Prende molto di più. Prende 10. Molto di più.
10 ne prenderà, vero? Sì, pure secondo me. Però al di là di questo piccolo particolare, che non è piccolo, ovviamente no, forse come ruolo è più indicato come per lo scambio.
Beh, che caratteristiche, ecco. Sicuramente. Brambati, che ne pensi?
Ma io penso che ci guadagnerebbe a livello tecnico, sicuramente, come hanno detto i miei amici Carnasciale e Birindelli, ci guadagna sicuramente l'Inter, perché Dzeko intanto comunque è un giocatore che ha sempre voluto Antonio, anche ai tempi del Chelsea, e poi proprio per la funzionalità di Dzeko nel gioco di Conte.
Sì.
Sanchez, come avete detto voi, andrebbe a fare l'elenco delle seconde punte a disposizione di Fonseca. Io non so se questo è uno scambio puramente, diciamo così, io lo chiamerei disciplinare, perché vorrebbe dire allontanare il proprio capitano, che ha avuto, è vero, un forte litigio con l'allenatore, però sempre, come hanno detto giustamente i miei ex colleghi, non possiamo sapere esattamente quali dinamiche accompagnano questo scontro.
Certo.
Vale a dire se c'è la possibilità di una riappacificazione, oppure se siamo in alto mare. Io credo, prima di affrontare un discorso così importante, cioè vale a dire mandare via un giocatore come Dzeko dalla Roma, io credo che la società dovrebbe cercare di fare di tutto per far sì che le cose si possano ricomporre.
Massimo, ma poi quante volte abbiamo litigato noi con gli allenatori? Tutte le volte che c'è un litigio con l'allenatore, allora si rimanevano tre.
Ma io dico col, mi dà un assist.
Se la porta dietro da quest'estate, dalla partita di Europa League.
Sono permalosi, io, mannaggia.
È vero,
no, Carnasciali ci dà un assist, perché proprio con Brambati tempo fa, Tacchinardi, ci raccontava Alessio Birindelli che pure, insomma, nella Juve qualche screzio è successo, però dopo dice uno, cioè, possono essere ricomposti, quindi deve essere proprio cosa.
Però sapete qual è la differenza? Prima c'erano dirigenti veri, adesso ci sono i dirigenti finti.
Anche questo è vero.
Se no facciamo fatica, perché tutte le volte che c'è uno screzio, un giocatore chiede di andare via e poi si chiudevano dietro lo spogliatoio e le cose si risolvevano lì dentro. Qualche cazzotto ce lo siamo dati tutti, sì. Qualche litigio normale. Poi arrivava la società e diceva: venite qua tutti, e ricomponeva. Quindi, voglio dire, molto probabilmente anche la classe dirigenziale in questo momento ha poca forza,
Alessio,
sensibilità.
Ecco perché serve quel ruolo, insomma, di collante tra la società e lo spogliatoio.
No, ma aggiungi una cosa a quello che dice Birindelli, che Fonseca per mesi ha lavorato senza direttore sportivo, ad esempio. Alessio,
senza,
no?
Direttore generale,
senza direttore generale, cioè anche questo si è trovato praticamente a fare tutto, e quindi è chiaro che se succede uno screzio, con chi lo ricomponi?
Ecco perché poi accadono queste cose, perché il Dzeko sul mercato, cioè, è una roba di fantacalcio, come ho detto prima, perché se c'è una dirigenza vera, al punto prende Fonseca, prende Dzeko, ragazzi, ferma un attimo, ferma, guardiamo un po', poi è chiaro che non sarà il rapporto ricostruito al 100%, però per il bene della Roma, della squadra, di tutto, dei risultati anche, c'è bisogno di andare avanti, e poi a fine anno faremo le valutazioni.
Vi posso chiedere al volo, prima di salutarvi, che Brambati lo tratteniamo un po', lo chiedo a Carnasciali e Birindelli, visto che hai toccato l'argomento dirigenti, Alessio, non ti chiedo l'episodio, perché insomma so che sono cose vostre, eccetera, poi se ce lo vuoi raccontare fai tu, ma qual è il dirigente che tu hai visto che ha risolto dei problemi importanti nella tua carriera? Che parto da te.
Io di dirigente ne conosco uno, Luciano Moggi. Uno nel senso che ho avuto la fortuna di lavorarci per 11 anni, e vi devo dire che lui era un maestro, accompagnato da altri personaggi importanti come era Giraudo e Bettega, ognuno che ricopriva un ruolo diverso però altamente importante. senza invadere l'uno, l'altro, il proprio orto, o le proprie conoscenze, e quando c'era qualche problema ci riunivamo e cercavamo di risolvere la situazione, come parlando, poi ripeto, a volte un pochino più dure, a volte
certo.
risolvevano in maniera più semplice, però questo è l'unico modo che io conosco e con il quale ho convissuto bene e che ha portato anche grandi risultati.
Daniele Carnasciali, un dirigente che ti ricordi
potrei dire Lele Oriali a Bologna oppure Agnolin a Venezia, che faceva il dirigente come arbitrava, cioè nel senso molto molto bello rigido, ecco, mettiamola così. Quindi insomma, sai, di dirigenti no, ma diciamo che sono stati tutti degli ottimi dirigenti, sai, oggi poi preferisce magari al dirigente straniero, direttore sportivo straniero, direttore generale straniero, diverse squadre lo prendono, quindi magari un po' la mentalità anche è un po' cambiata, quindi è difficile anche gestire il rapporto tra giocatori e allenatori qualche volta. Insomma, è successo anche a Bergamo, io lì, sai, magari non so se veramente Gomez ha dato il cazzotto a Gasperino o meno, però insomma, dai, diciamo che anche noi qualche, ogni tanto la mano si poteva alzare qualcuno di noi, ecco, però dai, insomma, finisce lì, insomma, siamo tra nello spogliatoio, siamo un po' tutti uomini, e quindi può capitare.
Vabbè, cose interne poi si risolvono all'interno, no? Quindi quando sono tali, quindi, però la dirigenza, come dite voi,
ci deve essere
tanto
la volontà, al momento la volontà di Dzeko
ma anche la figura ci deve essere, che in quel momento ti può aiutare a ricomporre praticamente una frattura che, come abbiamo sentito, poi può capitare. Va bene,
se
va
lui
bene,
non
dai,
dovesse trovare una sistemazione sul mercato, allora probabilmente sarà costretto a chiedere, se vuole giocare ovviamente, chiedere scusa
anche se poi Marco sono 4 mesi, poi alla fine se devi ricomporre 4 mesi, vabbè, cioè nel senso vai avanti 4
puoi andare avanti 4 mesi,
19 partite, sì, un po' d'Europa League è finita, poi ognuno per la sua
però
strada.
Mi sembra che ci sia una posizione proprio molto rigida di Fonseca, da quello che ci hanno riferito, quindi lui ha preso proprio una posizione forte, non si schioda da lì al momento, vediamo un po' che succede. Va bene, Alessio Birindelli, ti saluto e ti ringrazio tanto per essere stato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Ciao Alessio.
Ciao.
Daniele Carnasciali, ti sto per salutare pure a te, ma sei contento dei nuovi acquisti della Fiorentina? Cocorin,
ce li sentiamo tra 15-20 giorni.
Va bene, ok. Va bene.
Sei tremendo.
È come San Tommaso, dice, voglio prima vedere.
Li vuoi vedere, okay.
Ha ragione.
Vabbè. Noi si patisce e basta, ragazzi. Il problema è questo.
Noi si patisce e basta.
Bene, dai.
Va bene, dai Daniele, un abbraccio.
Bene,
ciao Daniele. Ciao a tutti, ciao.
Massimo, tu vuoi dire un nome di un dirigente che hai avuto che ti è servito a risolvere il conflitto?
Io dico lo stesso di Birindelli. Ho avuto Luciano Moggi a Torino, poi ho avuto anche lo stesso dirigente che ha lanciato Birindelli, perché io a Empoli avevo Silvano Bini, che era veramente uno storico dirigente, uno che veniva proprio forse da qualche generazione prima della mia. E questi sono i dirigenti che posso dire pane salame, però erano quelli che da quel punto di vista stavano molto molto attenti allo spogliatoio. Lo spogliatoio lo vivevano i giocatori, l'allenatore, ma c'era anche sempre un dirigente che capiva determinate situazioni che accadevano e quindi determinati screzi che potevano avvenire tra l'allenatore e i giocatori o tra i giocatori stessi, ed erano capaci di risolvere certe situazioni senza andare, anche perché all'epoca non c'erano tutti questi mercati, ce n'era uno solo di mercato, forse due, e non si potevano fare tutti questi giri di scambi e mica scambi, c'era un giocatore che firmava e doveva rimanere dove aveva firmato, e quindi di forza dovevi stare lì e dovevi mangiare quella minestra. Non è che ti svegliavi la mattina, c'avevi uno stuolo di procuratori che ti poteva accomodare da una parte o da un'altra. Io se avessi avuto Raiola avrei giocato 10 anni alla Juve, perché Balotelli ha continuato per anni a girare in squadre importanti senza aver fatto niente a livello sportivo per meritare le squadre importanti che aveva. Io credo che Raiola ha fatto veramente tantissimo per questo ragazzo. Questo lo dico veramente.
È vero. Su questo aperto, è vero. Su questo è vero perché gli ha trovato una squadra sempre, in ogni momento, anche in situazioni difficili.
Sì, è vero.
Questo il suo lo ha sempre fatto. Massimo, ci dobbiamo fermare. Break, torniamo subito. Insieme a Massimo Brambati c'è anche Andrea Piervincenzi qui con noi. Continuiamo nel pomeriggio di Maracanã, tra poco.